La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Nuovi fondi europei per le imprese siciliane pronti, 25 bandi per oltre un miliardo. La stesura dei testi è stata completata nei giorni scorsi all'assessorato alle attività produttive e attende solo il semaforo verde di Palazzo d'Orleans. Fatto ciò, fra fine settembre e fine ottobre verranno pubblicati 25 bandi che metteranno sul piatto 1 miliardo e 124 milioni per le imprese, 195 da spendere con procedura d'urgenza entro il 2018, il resto da investire entro il 2020. Il panorama di ciò che è finanziabile è vastissimo, si va dagli incentivi per i macchinari a quelli per l'ampliamento delle imprese, previsti fondi per le start-up e nuove aziende, bonus anche per l'internazionalizzazione e l'export, un sostegno di 4 miliardi, anche per le imprese confiscate alla mafia per garantire i livelli occupazionali. Corsi di formazione al via, partenza prevista ad ottobre. L'avviso 4, che propone corsi da 900 ore per qualifiche relative al cosiddetto obbligo formativo, per un valore economico totale di quasi 36 milioni e mezzo di euro, dovrebbe essere sbloccato a brevissimo. Si tratta di corsi formativi per figure tradizionali quali cuochi, parrucchieri, estetiste, pensati per i giovani che decidono dopo la scuola dell'obbligo di continuare il proprio percorso piuttosto che in una scuola superiore presso gli enti di formazione che propongono una preparazione più pratica e diretta. Questi corsi prevedono anche lo svolgimento di stage nelle aziende, fornendo così ai giovani l'opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro con la possibilità effettiva di trovare una occupazione. Le qualifiche disponibili erano quelle previste prima dell'approvazione del repertorio delle qualificazioni professionali, dichiara l'assessore regionale alla istruzione e formazione professionale Bruno Marziano, con il quale abbiamo invece voluto adeguare la proposta formativa agli standard europei. Ancora in stallo anche l'avviso 8, che con un valore economico di 136 milioni di euro è cruciale per il comparto, ormai in attesa di risposte da fin troppo tempo, con intere famiglie sul lastrico per il mancato pagamento di stipendi e di emolumenti ormai da oltre un anno. Proprio i fondi dell'avviso 8 sono quelli che permetteranno a buona parte degli operatori di tornare al lavoro e agli enti di riprendere le attività, sbloccando di fatto l'erogazione delle mensilità arretrate. I progetti presentati per la valutazione prima della scadenza del bando, segnata per i primi di luglio e poi rimandata alla fine dello stesso mese, sono stati 923. Tra pochi giorni, ai primi di settembre, dovrebbe essere reso disponibile l'elenco dei progetti ammessi e degli esclusi e quindi da quel momento sarà possibile avviare la procedura per eventuali ricorsi e tutto ciò che viene a seguire. Polemica interna all'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando smorza i toni. Il presidente dell'ANCI Sicilia, sindaco di Palermo e della città metropolitana, vuole però mantenere tutte le sue cariche almeno fino alla prossima tornata elettorale in primavera. L'ANCI Sicilia, spiega Orlando, in questi ultimi 2 anni ha sempre agito con il pieno coinvolgimento di tutti i sindaci. L'organo competente, il Consiglio regionale, nel quale sono rappresentate tutte le posizioni politiche e i movimenti, all'unanimità ha deliberato la convocazione dell'Assemblea per il 2 settembre, vale a dire domani, e altresì deliberato l'opportunità di mantenere l'assetto organizzativo fino alla tornata elettorale della primavera 2017, con eventuali integrazioni di posizioni resesi anche vacanti, secondo il criterio del più ampio coinvolgimento. La data della primavera 2017, anche da statuto, aggiunge il sindaco dei siciliani, corrisponde al turno elettorale amministrativo regionale più significativo, con 150 amministrazioni comunali che andranno al voto. L'assemblea del 2 settembre dovrà in ogni caso servire per eleggere i delegati da inviare a Bari per l'elezione del presidente dell'ANCI nazionale. firmato il 3 agosto 2016 tra la GC, l'Agrital, la Fedagri, la Confcooperative, la Legacoop Agroalimentare, la FRAI e ancora CGL, la FAI, CISL, la UILA, UIL, l'accordo di rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31 dicembre 2015. Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1 gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2019, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e duratura. Sono ben 4.600 i posti per i docenti siciliani, lo annuncia l'onorevole Nello Di Pasquale. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Il Ministero dell'Istruzione sta per ufficializzare una notizia importantissima per i docenti siciliani che per via della legge 107/2015 rischiavano di doversi trasferire altrove. Saranno 4.600 i posti a disposizione per le assegnazioni provvisorie per gli insegnanti in Sicilia, permettendo ai docenti di poter accedere alle classi di concorso per il sostegno pur appartenendo a classe di concorso diversa, così come enunciato nel CRRI. Al vaglio del Ministero inoltre è la possibilità di far frequentare a questi insegnanti un corso di formazione apposito per occuparsi di una platea di studenti molto delicata, cioè quelli con delle disabilità, in modo da non destare preoccupazione nella famiglia sulla qualità dell'insegnamento per i propri cari. Voglio ringraziare per l'impegno, dichiara il deputato regionale del PD Nello Di Pasquale nel dare la notizia, il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, che ha raccolto le legittime lamentele provenienti dal mondo della scuola e ha lavorato per riuscire a limitare casi di trasferimento dei docenti.
Mucca pazza e brucellosi nasce Osservatorio Epidemiologico. Si tratta di un organismo frutto di un protocollo di intesa firmato ieri dall'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi e da Salvatore Seminara, commissario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Obiettivo dell'intesa è garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera, monitorare le principali zoonosi, favorire la tutela della salute pubblica anche tramite interventi di educazione sanitaria e predisporre sistemi di sorveglianza entomologica nell'ambito del sistema zootecnico. L'osservatorio servirà ad elaborare i piani di profilassi ed eradicazione delle principali zoonosi come la brucellosi e la tubercolosi. La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente Mariella Lobello, la dichiarazione dello stato di calamità per il territorio di Modica causato dall'incendio dello stabilimento Avimec. La dichiarazione dello stato di calamità deriva dalle criticità igienico-sanitarie e dalla necessità di ripristinare le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività produttiva che coinvolge circa 500 lavoratori. Da oggi e fino alla terza domenica di settembre in Sicilia al via la stagione venatoria. La preapertura della caccia per 5 giorni fissi, 1, 3 e 4 settembre per la tortora, 1, 3, 4, 10, 11 settembre per il colombaccio. Divieto di caccia in tutti gli altri giorni e per le altre specie, compreso il coniglio. La violazione dei limiti prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a 2.582 euro. La legge inoltre prevede che per i trasgressori il questore disponga la sospensione del porto di fucile da caccia fino a 3 anni. Nel periodo della preapertura è consentito solo la caccia da appostamento. Il cacciatore non potrà andare in giro per la campagna alla ricerca della fauna, ma dovrà star fermo e nascondersi dietro un capanno, in attesa del passaggio della salvaggina. Immigrazione. In Sicilia arrivano senza sosta i migranti, ieri 2.664, raccolti su gommoni e barconi fatiscenti nello specchio di mare davanti alle coste nordafricane e a Lampedusa, dove è stato dirottato un cargo con 1.375 migranti, 220 donne e 62 minori, a causa di tafferugli per le condizioni di navigazione e emergenza. Alcune persone sono state portate al poliambulatorio dell'isola per bruciature su diverse parti del corpo. L'hotspot di Pozzallo ospita 1.587 migranti dopo il trasferimento di 150 per Porto Empedocle con lo traghetto di linea, ma ha una capienza massima prevista di 450 persone. Il sovraffollamento crea disagi e tensioni. E non stanno bene neanche le strutture per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia. In mattinata nel porto commerciale di Augusto era arrivata la nave Libeccio con a bordo 805 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. A Pozzallo invece ne sono giunti 692 con la nave Sfinge. E sempre a Pozzallo, a seguito di questo sbarco, la Polizia di Stato ha fermato 7 presunti scafisti, compreso un minorenne. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile della Questura di Ragusa. Nel porto Ibleo stamane in arrivo un'altra nave con 500 extracomunitari soccorsi nel Mediterraneo. Intanto un altro episodio poco piacevole si è verificato nel centro di prima accoglienza a Caltagirone. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di ieri, quando il gruppo, al fine di ottenere immediatamente il pocket money, non hanno esitato a sradicare dai muri alcuni estintori, iniziando a distruggere i suppelletteri presenti nel centro di prima accoglienza Calatino. Le operatrici presenti nella struttura, nel tentativo di calmare gli animi, sono state aggredite, minacciate con dei cocci di bottiglia ed obbligate a non lasciare i locali del centro. Solo l'intervento in forze dei carabinieri, avvisati da un'altra operatrice tramite il 112, ha consentito la liberazione degli ostaggi e l'arresto, dopo una colluttazione dei due vandali con il contestuale ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura. Vittoria marcia di solidarietà all'imprenditore Maurizio Ciaculli, presenti al corteo anche i primi cittadini di Pozzallo e di Acate. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Uno, nessuno, diverse centinaia in corteo, tutti per Ciaculli. Come recita uno slogan su uno striscione, siamo tutti Ciaculli. Da Piazza Italia a Piazza del Popolo, in 10 minuti un chilometro di strada a piedi. Davanti ai negozi semivuoti di via Cavour, quasi all'ora di chiusura. Boy Scout, qualche scolaresca, il vessillo della chiesa Don Beniamino Sacco, presente anche se non invitato il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, l'ex Giuseppe Nicosia, in quanto coordinatore dei sindaci della rete rurale, poi Franco Raffo e Luigi Ammatuna, primi cittadini di Acate e Pozzallo, che non perdono l'occasione per offrire solidarietà a chi la chiede. Daniela Pino, vicepresidente del Consiglio che fa le veci di Andrea Nicosia, alcuni candidati a sindaco alle scorse elezioni, Irene Nicosia, Enzo Statelli, Rosario Rinaudo, con loro in corteo consiglieri di ieri e di oggi. Un pezzo di terra, e non solo, urla no all'arroganza malavitosa e invisibile e alle intimidazioni compiute contro di uno di loro, Maurizio Ciaculli. Reduci da Modica per l'avvertenza contro lo sfratto Bittordino e di corsa in partenza per Pozzallo, dove un altro caso di venti dall'asta pare sia stato risolto positivamente grazie ai forconi Mariano Ferro e Angelo Giacchi. In prima fila con Maurizio Ciaculli, Davide Ravalli e Gianni Fabres, leader del riscatto, e Tano Malannino. Insomma, Ciaculli non è solo nella marcia, scortata da polizia e carabinieri, contro la mano piromane che 2 settimane fa, in piena notte, ha bruciato la sua Suzuki sotto casa e gli ha scritto un messaggio papale con tanto di orpello floreale. Di avvisi con fuoco e minacce Maurizio Ciaculli ne ha subiti 3, ma sul fronte delle indagini non c'è una pista che conduca al movente certo e alla mano che sfrega l'accentino per provocare la fiamma nell'oscurità. Purtroppo, dice Ciaculli prima di aprire il corteo, le indagini non hanno prodotto un risultato utile a fare luce. Tano Malannino, i presunti moventi che avrebbero provocato l'accanimento contro il suo amico Ciaculli, li ha elencati tutti dal palco. Maurizio ha denunciato il taroccamento dei prodotti agricoli, la lavorazione falsa, il sistema delle aste giudiziarie, la grande distribuzione. Cos'altro dovevo toccare ancora? Per Gianni Fabris, un imprenditore assorbito totalmente dall'attività del movimento in ogni parte d'Italia, la vicenda Ciaculli offre un intreccio forte fra crisi e criminalità organizzata, che spara di meno ma legittima ugualmente la sua forza. Le battaglie agricole contro la crisi avviata a dicembre non hanno sortito effetti. Bisogna aprire un tavolo con i sindaci sulla crisi a settembre, altrimenti ritorneremo a bomba sul problema. È tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Bene, salutiamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, e andiamo ancora avanti con altre notizie. A distanza di quasi 2 anni, l'imprenditore Corrado Giuca è riuscito a tornare in possesso di quel fabbricato che si trova nella zona Asi Modica a Pozzallo, il capannone della sua azienda che era finito all'asta nel 2014, da quando quel capannone, del valore di quasi 2 milioni di euro, fu acquistato per 408 mila euro. L'imprenditore edile non si era mai arreso, arrivando a barricarsi dentro l'azienda per oltre 150 giorni nel tentativo di bloccare appunto lo sfratto. E lo scorso marzo, in preda alla disperazione, era anche salito sul tetto del capannone minacciando di darsi fuoco. Arrestato al porto di Pozzallo dalle fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa un cittadino romeno pronto ad imbarcarsi per Malta, IVC 39 anni, è stato trovato con 10 kg di marijuana e accusato di spaccio di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato. Furto di 4.000 euro alla ditta Boscarino nella zona industriale di Modica a Pozzallo. L'altra notte ignoti si sono introdotti da una finestra all'interno degli uffici, dove sono riusciti ad individuare la cassaforte che hanno anche aperto. All'interno c'erano circa 4.000 euro in contanti. Per fuggire i ladri si sono impossessati di un furgone che si trovava parcheggiato nel piazzale antistante all'azienda. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Marina di Modica, che hanno avviato le indagini anche visionando le telecamere della videosorveglianza. La società è regolarmente assicurata. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato SDB, 54 anni, pachinese, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto di coltello di genere vietato e danneggiamento aggravato di alcuni gazebo di 2 esercizi di ristorazione siti nella piazza Vittorio Emanuele di Pachino. Il circolo del Partito Democratico Kennedy di Ispica ha organizzato un weekend della solidarietà straordinario in favore delle popolazioni terremotate di Lazio, Marche ed Umbria. Da oggi e fino a sabato 3 settembre, dalle ore 17 alle ore 19, sarà aperto un centro di raccolta nella sede del circolo di Via Mazzini, 34 Ancolo Via Duca degli Abruzzi. L'iniziativa è stata presa dal circolo in accordo con il pool delle associazioni di volontariato che operano nella zona, in particolare con la Croce Verde e in collaborazione con un'azienda di autotrasporto locale che si incaricherà di recapitare a destinazione quanto raccolto nella sede del PD. Chiunque vorrà contribuire potrà farlo fino a sabato. Servono prevalentemente indumenti, soprattutto per la stagione infernale, coperte, torce elettriche e altro tipo di illuminazione, pile, batterie, pannolini e prodotti per l'igiene dei bambini, carta igienica, salviette imbevute e prodotti per l'igiene personale. Il circolo del Partito Democratico raccomanda di non portare generi alimentari che al momento non servono. Prima di iniziare la raccolta, dichiara la segretaria del circolo PD Kennedy, Rosanna Pandolfi, abbiamo voluto verificare l'affidabilità dei canali di distribuzione ed essere certi che quanto raccoglieremo nella nostra sede arriverà alla giusta destinazione in tempi brevissimi. Ringraziamo in anticipo quanti vorranno contribuire, anche in minima parte, ad un grande progetto di solidarietà. E nei grandi progetti di solidarietà, afferma la segretaria Pandolfi, ci ritroviamo sempre e cerchiamo di dare il nostro contributo come e nelle migliori tradizioni del nostro circolo. Rosolini, prosegue la fornitura di nuovi ed efficienti contenitori per la raccolta di carta e cartone a tutte le famiglie del territorio comunale. Si tratta di nuovi contenitori più sicuri, facili da maneggiare e capienti. Nel nuovo bidone possono essere conferiti giornali, riviste, pubblicazioni, sacchetti di carta, carta da cancelleria e fotocopie, fogli vari, cartone e cartoncino, aperti e ripiegati, imballaggi in cartone e ondulato. La distribuzione verrà effettuata presso il Palazzetto dello Sport Giovanni Pietro Tricomi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12:30. Rosolini, si avvisano le ditte assegnatarie di unità urbanistiche ricadenti nell'area del piano di insediamenti produttivi, primo stralcio funzionale, le quali devono presentare relativa accettazione con scadenza 4 settembre 2016, che possono presentare la stessa presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, con allegata ricevuta di versamento. E adesso gli appuntamenti della settimana per l'estate rosolinese 2016. Venerdì 2 settembre e domani alle ore 22 in piazza Masaniello, musica live con Roberta Gulisano. Poi sabato 3 settembre alle ore 21 al parco Giovanni Paolo II, il concerto del sorriso, spettacolo musicale con Italè Cucce. Ma c'è anche uno specifico programma che potete consultare anche dal sito della RAM, www.radioram.it. Andiamo al programma di domenica 4 settembre, dalle ore 17 alle 24, al Parco Giovanni Paolo II, un evento sportivo, si tratta del terzo Memorial Salvatore Giunta. Come abbiamo già annunciato durante il notiziario di ieri del Mattino RAM di quest'oggi, trasmetteremo dopo l'edizione delle ore 14:30 la conferenza stampa che si è tenuta ieri sera presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Rosolini in via Roma numero 2, relativamente al bando pubblicato relativo agli incentivi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, ma si è parlato anche di altro. Bene, concludiamo così il nostro appuntamento di RAM Notizie, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.